cui lascio la parola. Dio ti benedica.
Buongiorno a tutti, sono felice e onorato di essere in mezzo a voi. Ringrazio il pastore Gianni e l'apostolo per l'invito e immergiamoci subito nella parola, perché ho un po' di cose da dirvi da parte del Signore. E ormai si porta che bisogna mettere dei titoli, quindi ho messo un titolo a questo messaggio. E il titolo è Essere rivoluzionari in Babilonia 2.0. Per chi conosce la Bibbia già sapete che andiamo nel libro di Daniele, che è stato uno dei personaggi più famosi che si è trovato a Babilonia. Quindi se prendete Daniele leggeremo vari versi. Voglio fare prima una panoramica storica, velocemente, per capire, per chi non è inoltrato nella parola di Dio, dove ci troviamo con Daniele, perché è importante capire perché Daniele si trova a Babilonia. Per chi studia la parola di Dio sa che dopo i re Davide e Salomone il regno di Israele si è diviso, il regno di Dio non si divide, grazie a Dio, quello di Israele sì, si è diviso nord e sud. Vi ricordate? 10 tribù a nord e 2 tribù, voi che siete studenti vi ricordate, sì? 2 tribù al sud, Giuda e Beniamino, quelle le famose. E il popolo si allontanò da Dio, Dio fece vari avvertimenti e dato che il popolo non tornava a Dio, Dio mandò dei popoli per conquistare il popolo di Israele. Prima fu conquistato il popolo del nord con gli Assiri. E poi fu conquistato, nonostante il sud aveva visto che il nord era stato conquistato, non si sono ravveduti e Dio mandò Babilonia per conquistare anche il popolo del sud. Babilonia fu, per chi studia la storia, uno degli imperi più potenti che la terra abbia mai visto. E aveva una caratteristica, delle caratteristiche particolari che stamattina vorrei analizzare per voi, per farci comprendere come anche noi, anche se la nostra città non si chiama Babilonia, ma si chiama Napoli, Palermo, Prato, Firenze, eccetera, come lo spirito di Babilonia ancora governa le nostre città. E come noi possiamo, come Daniele e i suoi amici, essere agenti di trasformazione all'interno di Babilonia. Questo è importante. Babilonia aveva una caratteristica, se leggete i primi versi di Daniele, la caratteristica principale di Babilonia era che quando arrivavano in un posto, la Bibbia usa questo termine, l'assediava, assediavano le città. Cioè, cosa facevano? Avevano questa strategia, arrivavano in una città e quello che facevano è conquistare, logicamente, ma si prendevano il meglio di quella città, quindi oro, ricchezze, ma non solo cose materiali, anche le persone nobili, intelligenti, istruite, se le prendevano e se le portavano a Babilonia. Diversamente poi furono i romani capirono che questa strategia era un po' troppo oppressiva, la gente si ribellava, i romani avevano una strategia diversa, andavano in un posto, conquistavano, lasciavano tutto com'era e tassavano la gente, mettevano un sacco di tasse, siamo rimasti ancora come i romani noi, diciamo. Babilonia invece no, a volte preferiva, cioè la sua strategia era questa, lasciare impoverita quella città e prendersi del meglio. In questo assedio furono presi in varie ondate varie persone, tra cui nella prima ondata ci furono Daniele e i suoi amici. Daniele aveva 16 anni quando è stato preso. Per noi che viviamo nel 2018 ci è difficile capire il trauma che Daniele ha vissuto. Perché io per esempio sono qui a Prato, mia moglie è a Napoli e ieri sera abbiamo preso il cellulare, ho fatto una chiamata video, ho visto mia moglie, ho visto mio figlio, abbiamo parlato un po', quindi c'è distanza ma è relativa. Ma all'epoca quando venivi preso da un posto e portato un altro, significava addio a tutti quello che erano i tuoi sogni, i tuoi progetti. Non sappiamo se Daniele era promesso sposo, se Daniele aveva iniziato qualche business suo, non sappiamo tutte queste cose, ma probabilmente sì, perché a 16 anni non sono come i nostri, a 16 anni all'epoca già erano dei uomini, E quindi già avevano iniziato delle cose. E Daniele era, faceva parte anche di famiglie nobili, una persona intelligente, di bell'aspetto. E quindi secondo me aveva tante cose davanti a lui e all'improvviso perde tutto e si ritrova in una terra straniera, sconosciuta, ha con a capo uno che aveva un nome strano, Nabucodonosor, o alcune Bibbie lo chiamano Nabucodonosor. Comunque era un tipo che la storia ricorda, non solo quella biblica, ma anche la storia extra biblica, ricorda che lui era un sanguinario, era uno con cui non si scherzava, la sua parola era legge e quello che lui diceva lo faceva. Non era un po' come i politici di oggi che dicono una cosa e ne fanno un'altra. Il re di Babilonia, quando faceva una legge, a costo della sua stessa vita la portava fino in fondo. E lui era conosciuto per uno che quando conquistava i suoi nemici faceva delle grandi e grossi stragi. Quindi immaginate un sedicenne come Daniele e altri suoi amici che si trovano in questa città, Babilonia, lontani dagli amici, lontani dai parenti, lontano dai genitori, lontano dagli affetti, in una terra straniera dove volevano, sapevano che aveva a capo un re sanguinario. E la reazione umana che probabilmente la maggior parte di noi avrebbe avuto è quella: cerchiamo di sopravvivere, facciamo in modo che rimaniamo in vita, questo è uno che fa fuori la gente come mosche. E invece Daniele e i suoi amici fecero delle decisioni che li portarono ad avere influenza anche a Babilonia. E questo vogliamo analizzare, perché fratelli, noi viviamo in una nazione che è molto simile a Babilonia. Sapete, il re di Babilonia aveva un progetto per Daniele e i suoi amici. Li ha presi e poi voleva formarli come si sono formati questi ragazzi. Loro hanno pure, anche Babilonia, la sua formazione. E manco a farlo a caso erano 3 anni. Il re disse, vicino al capo degli eunuchi, che era un suo braccio destro, disse: per 3 anni tu devi addestrare questi ragazzi a diventare dei babilonesi doc, d'eccellenza. Devono imparare a parlare la nostra lingua, devono imparare a vestirsi come noi, devono mangiare quello che mangiamo noi, devono imparare le nostre leggi, la nostra cultura, devono essere perfetti perché dopo 3 anni verranno direttamente al mio servizio. Aveva un progetto per questi ragazzi. E Daniele e i suoi amici si trovarono non solo in terra straniera, ma si trovarono con un re sanguinario che aveva un progetto per loro. Un re pagano però, un re che non seguiva la via di Dio, che non seguiva i comandamenti di Dio e che sicuramente il suo piano non era il piano di Dio per la loro vita. Quindi si sono trovati in questo contrasto. E immaginate un sedicenne, dei ragazzi che si trovano in questa situazione, non potendo più tornare indietro, non sapendo cosa il futuro avrebbe portato, però fecero una scelta importante. Voglio farvi leggere qualcosa. In Daniele 1, dal versetto 5 al versetto 8, dice che il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva e ordinò di istruirli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Tra di loro c'erano i figli di Giuda, Daniele, Anania, Misael e Azzaria. Il capo degli eunuchi diede loro altri nomi: a Daniele posse nome Baltazar, ad Anania Sadrach, a Misael Mesach e ad Azzaria Abednego. Daniele prese in cuor suo, attenzione qui, la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Cosa era il progetto del re? Il re, in altre parole, stava avendo un progetto completo per questi ragazzi. E se ci fate caso, una cosa che mi ha fatto molto riflettere: il re gli fa cambiare i nomi e Daniele e i suoi amici non rifiutano il cambio nome, anche se nella cultura ebraica il nome era una cosa molto importante, perché in fondo tu chiamami come vuoi, io so chi sono. La Bibbia non lo dice, ma io immagino che gli hanno fatto cambiare anche il tipo di vestiti, non più quello che usavano a Giuda, ma i vestiti dei Caldei, dei Babilonesi. E anche lì non si sono rifiutati, il taglio di capelli non si sono rifiutati, la lingua nuova che dovevano imparare non si sono rifiutati, ma una cosa all'improvviso hanno detto: guarda re, tutto quello che vuoi, ma questo non lo possiamo fare. Il re aveva deciso che ogni giorno, quando il suo chef, che probabilmente era uno di quelli più bravi del mondo, perché lui aveva conquistato quasi tutta la terra conosciuta, quando preparava il cibo, una parte, non che faceva un menù a parte, il menù del re, una parte del suo cibo e del suo vino veniva preso e portato a questi ragazzi. Il re, in poche parole, aveva un progetto: voleva rendere questi ragazzi dipendenti da lui. Perché dopo 3 anni che mangi il cibo che viene dalla tavola di un re, diventi dipendente dal re, perché sai che il cibo viene direttamente da lì. E Daniele e i suoi amici capirono qualcosa. Tu puoi cambiarci il taglio di capelli, puoi chiamarci Mesach, Abednego, puoi cambiarci il tipo di vestito, ma quello che mettiamo dentro non lo prenderemo. Perché compresero che quello che è dentro che contamina, non quello che è fuori. Lo compresero bene. E sapete, se noi usciamo nelle nostre città, più o meno, il modo in cui ci vestiamo è simile a quello di fuori. Il modo in cui parliamo, a parte il linguaggio scurrile, ma non è che abbiamo un italiano santo noi, è sempre quello. Il modo in cui i vestiti che compriamo sono gli stessi negozi, ma quello che ci contraddistingue è quello che c'è dentro. E Daniele e i suoi amici decisero di non contaminarsi. Questa parola è una parola molto interessante nell'ebraico. Vuol dire non inquinarsi. Perché il cibo non era solo un cibo straniero, era il cibo del re. C'è nel Nuovo Testamento un parallelismo. Se vi ricordate, non ho dato il verso, ma ve lo leggo io. Vi ricordate Romani 12? Che Paolo dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Queste due parole, non conformatevi, sono molto molto simili. Però Paolo nel greco aggiunge qualcosina in più che vorrei esprimervi stamattina. Questi versi, la parola non conformatevi era una parola che veniva usata anche dai fabbri. Non so se avete visto qualche film del Medioevo, dove c'erano quelli che facevano le spade, le asce. Non so se vi ricordate qualche film. Cosa facevano? Prendevano il pezzo di ferro e lo mettevano in una fornace ad alte temperature, perché il ferro non può essere lavorato a freddo, perché se provi a prendere un pezzo di ferro e lo provi a modellare si spezza. Però il ferro, portato a una certa temperatura, adesso non ricordo a che temperatura, arriva a un punto dove perde la sua forza e può essere modellato. Allora, se vi ricordate i film, prendevano questo pezzo di ferro, tipo per fare un'ascia, lo mettevano in questa fornace per un po' di tempo, la tiravano fuori e il ferro aveva cambiato colore, era rosso. Lo mettevano su un piano e poi si prendeva, attenzione qui, uno strumento che si chiamava il conformo. C'era un pezzo di ferro freddo che aveva la forma già pronta del pezzo che doveva prendere. Quindi si prendeva, per farvi capire, il conformo, lo si metteva sul pezzo infuocato e si batteva finché il pezzo di sotto non prendeva la forma di sopra. Sono stato chiaro? Quindi Paolo sta dicendo, in altre parole, non vi mettete sotto il conformo di questo mondo, perché questo mondo, Babilonia, ha una forma per noi e ci metterà nelle pressioni di questa vita, nel fuoco della prova, a volte della tentazione, in modo che diventiamo deboli, e quando siamo deboli ci tirano fuori, ci mettono sul piano, prendono la forma e ci battono, finché non prendiamo la forma di questo mondo. E Daniele e i suoi amici compresero che loro non potevano e non dovevano mettersi sotto il conformo del re, perché il re voleva farli diventare come lui, voleva farli diventare dei babilonesi. E dei ragazzi di 16 anni decisero di non inquinarsi, di non contaminarsi, di non mettersi sotto la pressa del re di Babilonia. Ma per 10 giorni dissero vicino al capo degli eunuchi: mettici alla prova, noi continueremo a mangiare quello che proviene dalla tavola del re di Gerusalemme, quello che abbiamo sempre mangiato. E fra 10 giorni controlli se stiamo bene o no, perché il capo degli eunuchi aveva paura. Perché lui diceva: se io questi dopo 10 giorni li trovo più magri, li trovo sciupati, come si dice, no, dalle nostre parti, li trovo deboli, il re mi fa la testa, perché il suo comando era quello di farli mangiare. E torna dopo 10 giorni e trova che Daniele e i suoi amici erano 10 volte migliore degli altri, perché non si erano sottoposti al giogo e alla pressa e al conformo del re di Babilonia. Questa scelta fu una scelta coraggiosa, fu una scelta non facile, perché venne messa alla prova durante tutto il libro di Daniele. Guarderemo in modo particolare 2 prove che loro dovettero affrontare, una gli amici e una Daniele stesso, perché in Babilonia c'è sempre una prova. Il re vuole farci essere dipendenti, e noi viviamo, fratelli e sorelle, in una società dipendente. Tutti dipendiamo da qualcosa. Abbiamo giovani che si svegliano la notte perché sono dipendenti dai loro cellulari per controllare se sono arrivate email, notifiche. Li chiamano, c'è un nuovo termine che si chiama il vamping, i vampiri. Li chiamano i vampiri perché si svegliano la notte con quella sensazione che sta succedendo qualcosa, che mi sto perdendo. Devo controllare il cellulare, vedete, qualche amico mi ha scritto se è successo qualcosa. Viviamo in una società dove il 30% degli italiani maschi è alcolizzata, beve più del dovuto, l'11% delle donne beve più del dovuto. Viviamo in una società che 7 ragazzi su 10 guarda pornografia e 3 ragazze su 10, il 30%, guardano pornografia. Viviamo in una società che si continuamente, questo è in Italia, non sto parlando di New York o Shanghai, questo è in Italia, la nostra nazione, la nostra Babilonia che stiamo affrontando. Viviamo in una società dove continuamente si aprono nuove cliniche per curare dipendenze che non c'erano mai sentite prima, da Facebook, dipendenze da cellulari, dipendenza da internet, cose che nemmeno 30 anni fa, 10 anni fa non si conoscevano. Dipendenze nuove, persone che si siedono a tavola di questo re di Babilonia e mangiano, 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 ma il cibo del re di Babilonia non sazia mai. Ti fa diventare solamente dipendente. Abbiamo più di 150.000 ragazzi in Italia, i cosiddetti kikomori, un termine giapponese, che vivono nella loro stanza, non escono mai dalla loro stanza. La loro vita è solamente internet, tutta sociale. Non hanno più vita esterna. Io ho conosciuto uno di questi ragazzi. La mamma mi chiamò, proprio nel nostro paese, a Giuliano, in provincia di Napoli. Mi chiamò, entrai. Erano, se non ricordo male, 5 anni che lui non usciva più di casa. Ma non usciva di casa, non usciva dalla sua stanza. La mamma gli portava il cibo nella stanza. Sono entrato lì, la scena che ho visto non l'avevo mai vista prima, a parte un disordine enorme in quella stanza. La mamma cercava di mettere in ordine, ma lui la sgridava. Lui aveva un portatile, sapete, i computer portatili. I computer portatili hanno una caratteristica, che quando usati per molte ore si surriscaldano molto. E lui aveva questa parte delle gambe bruciata dalle ore che aveva sempre il portatile appoggiato sulle sue gambe. Aveva perso l'udito all'orecchio destro, perché erano, sapete, quelle cuffie grosse che ormai i ragazzi portano, che ti isolano da tutti i rumori esterni. Lui usava solo quelle per 5 anni, immaginate. Viveva più di notte che di giorno, dormiva la mattina e si svegliava la notte. E quando sono entrato e io ho cominciato a parlare con lui Grazie a Dio riuscì a fargli togliere le cuffie, ma lui non neanche mi guardava in faccia. Cercavo di mettere speranza in lui per una vita migliore, in Gesù. Per farvi capire, ci sono situazioni dove la nostra società sta diventando dipendente. Sapete, nel 2017 l'Italia, gli italiani, hanno speso 92 miliardi, non milioni, miliardi di euro in gioco d'azzardo. Gli italiani. Non so qui a Prato, ma nelle zone nostre, e ho visto anche in Sicilia, si aprono centri di scommesse ad ogni angolo. È una cosa impressionante. Chiude un negozio di abbigliamento, tu già sai che si apre un centro scommesse. La gente sta buttando la loro vita lì dentro, cercando questa fortuna, queste scommesse di calcio. Si scommette ormai su tutto quello che è immaginabile e pensabile. 92 miliardi, una cifra da manovra finanziaria. Se avessimo preso questi soldi, avremmo riportato l'Italia probabilmente ai primi tre nazioni nel mondo. Ma le abbiamo buttati, cercando una speranza. Stiamo diventando dipendenti continuamente. E questa è la Babilonia. Molti si siedono. Il re di Babilonia prepara il cibo, prepara le bevande e tutti si siedono a mangiare. Ma noi come credenti siamo chiamati a fare la differenza a Babilonia. Perché il Salmo 23 dice che Dio apparecchia la sua mensa non in chiesa, anche se lo fa logicamente, ma in presenza dei nostri nemici. È in Babilonia che bisogna fare la differenza. Qui è facile essere credenti, in questo luogo dove c'è la presenza di Dio, siamo aiutati dalla musica, siamo aiutati dalla parola dell'Apostolo, ma è quando siamo fuori che si vede l'efficacia del cristianesimo. Daniele e i suoi amici, la prova vera non era quando erano a Gerusalemme, quando l'hanno portati a Babilonia e hanno deciso di non sopravvivere, ma di essere agenti di trasformazione. Velocemente, due prove hanno affrontato. La prima è la fornace. Vi ricordate? Daniele 3, versetto 4. Il re fece costruire una statua che era 40 metri alta e 4 metri larga, d'oro, di se stesso. Ho detto che Nabucodonosor era un tipo pieno di se stesso. E senza che lo leggiamo, sono i versetti dal 4 al 7, se no perdiamo un po' troppo tempo. Il re comanda che quando suonavano gli strumenti, tutti quelli che erano al suo servizio, la fece mettere nella pianura di Susa, tutti quelli che vivevano in quella zona lì del suo impero, dovevano al suono degli strumenti inginocchiarsi davanti alla sua statua e adorare la sua statua. Allora dovete immaginarla così, perché così è stato. Arriva l'ambasciatore, l'araldo. Udite, udite, il re Nabucodonosor ha detto, ha fatto costruire la sua statua. E questa statua, quando sentirete il rumore degli strumenti suonati, tutti quelli che sono al suo servizio dovranno inginocchiarsi e adorare la sua statua. Poi c'era una piccola postilla. Chi non lo farà, giusto per intenderci, verrà bruciato vivo, verrà buttato in una fornace ardente. Firmato Nabucodonosor. E vi ho detto che la sua firma è legge. E io mi immedesimo, perché mi piace molto immedesimarmi nella parola di Dio, nei personaggi. Io immagino il cuore di questi 3 sedicenni. All'epoca probabilmente erano passati 4-5 anni, adesso erano sulla ventina. Immagino il cuore di questi ragazzi quando arriva l'ambasciatore che gli dice: ragazzi, avete sentito? Io immagino il loro cuore. Che cosa facciamo? Perché verrà il giorno che suoneranno gli strumenti. Potrà essere fra un'ora, potrà essere fra 5 anni, non lo sappiamo. Ma sappiamo che verrà il momento. E che scelta faremo? Io immagino nel mio cuore che la loro scelta non è stata lunga, perché avevano già scelto nel capitolo 1 di non contaminarsi, di non mangiare il cibo del re di Babilonia. Arrivò il giorno, perché il giorno arriva sempre. Suonarono gli strumenti. E se riuscite con la vostra mente a immaginare questa scena, non sappiamo se erano migliaia o milioni di persone, sicuramente migliaia, tutti inginocchiati, e rimangono in piedi tre ragazzi. Riuscite a immaginare nella vostra mente questa scena, questa statua enorme, questi migliaia, centinaia di persone, tutti prostrati ad adorare, e rimangono in piedi tre ragazzi. E lasciatemi immaginare questo, mano nella mano, perché sapevano che la fornace li attendeva. E viene riportato questo al re, il re si infuria, li manda a chiamare, e sembra quasi che il re volesse cercare di salvarli, in un certo senso, se leggete tra le righe, perché gli dice: ragazzi, forse non vi è chiaro, sto facendo una parafrasi, non ha detto proprio così, forse non vi è chiaro, forse siete ancora nuovi, la lingua non la capite ancora bene, siete ancora, parlate ancora il siciliano, noi siamo a Prato ormai, non so, il toscano non vi entra. Io ho detto, ve lo spiego a parole più semplici, che quando suona la tromba, se tu non ti abbassi alla mia statua, io ti faccio bruciare. Facciamo una cosa, giusto perché sono un re buono. Rifaccio fare tutta la cosa e voi davanti agli altri vi inginocchiate. Questi tre ragazzi gli dicono: re, non c'è bisogno che ripeti tutta la fanfara. E le parole che hanno detto sono parole straordinarie. Dissero: il nostro Dio è potente da liberarci. Ma la seconda parte, secondo me, è più potente della prima. Ma anche se non lo facesse, sappi, o re, che noi non ci inchineremo davanti alla tua statua. Il che è straordinario. Cioè, in altre parole, non so se riuscite, perché noi conosciamo il finale della storia e quindi ci è più facile, ma in altre parole lo stanno dicendo: quando tirerete la polvere, perché se Dio non ci libera, ci siete? Se Dio non liberava, che cosa succedeva? Li venivano bruciati vivi o no? Quindi ora stanno dicendo: quando tirerete la polvere di quello che è rimasto dei nostri corpi dalla fornace, nemmeno quella si inginocchierà davanti alla tua statua. Questo stavano dicendo. Se Dio non interviene, nemmeno la nostra polvere si inginocchierà davanti alla tua statua. E il re si fece proprio, diventò peggio di quello che era. Si infuriò, fece aizzare la fornace 7 volte. Addirittura chi buttò dentro i ragazzi fu bruciato da fuori. E all'improvviso nella fornace furono legati. Io immagino sempre nella fornace questi tre, mano nella mano. E Mesach dice vicino a Abednego: Abednego, ma non eravamo in tre? Io vedo un altro. Ma forse qualcuno che non abbiamo visto non si è inginocchiato. Però ha una sembianza strana. Sembra un angelo, sembra, non lo so. E poi ci hai fatto caso, Abednego, ma non stiamo bruciando. Il fuoco non ci colpisce. Anzi, se ci hai fatto caso, ha bruciato solo le corde. Non sappiamo chi era in quella fornace. Alcuni studiosi della Bibbia pensano potrebbe essere Gesù prima della sua incarnazione, ma ci piace questa idea, ma non lo sappiamo. Fatto sta, questi ragazzi non furono bruciati. Sapete la cosa straordinaria del perché non furono bruciati? Perché il fuoco di Babilonia brucia solo quello che gli appartiene. E quei ragazzi non appartenevano, nella loro carne proprio, nel loro corpo fisico, non c'era cibo di Babilonia. C'era solo il cibo del re di Gerusalemme. E quando il fuoco è arrivato, l'unica cosa che ha potuto bruciare era quello che apparteneva a Babilonia, che erano le corde. E loro dice che quando uscirono non si sentiva nemmeno il puzzo di fumo sui loro vestiti, perché il loro corpo non apparteneva a Babilonia. Quando uscirono, il re rimase stupefatto, dice: com'è possibile? Il vostro Dio è il vero Dio. Chi lo sta dicendo questo? Non l'apostolo, non il pastore, sta dicendo il re di Babilonia. Il conquistatore, quello che si è fatto fare la statua, sta dicendo: il vostro Dio è più grande della mia statua. Vedete la nostra decisione cosa può fare? A Babilonia. A Babilonia. Dio non ci sta chiamando a sopravvivere in questa società, perché molti pensano: no, dobbiamo chiuderci dentro, stiamo nelle quattro mura di chiesa, aspettiamo che Gesù ritorni perché il mondo è malvagio. Sì, è vero, il mondo è malvagio, le cose forse saranno peggio, ma la Chiesa sarà gloriosa, la Chiesa sarà potente, la Chiesa trasformerà, raccoglierà gente, salvezza, miracoli, perché non siamo chiamati a essere dei sopravvissuti, ma dei rivoluzionari in questa società, a parlare, a dichiarare la parola di Dio a un mondo che muore, che soffre e che è in perdizione. Daniele e i suoi amici fecero una scelta nel capitolo 1, perché inizia sempre dal capitolo 1, che non si conformarono, non si contaminarono con i cibi che il re. E c'è un'ultima prova e vado a concludere. Daniele nella fossa dei leoni. Dice la parola di Dio che Daniele nel capitolo 6, versetto 3, aveva uno spirito straordinario. E io credo, specialmente per i tanti giovani qui presenti, non vi accontentate di posizioni basse. Dio vuole portarvi in posizioni alte di influenza, anche in questa società. Per troppi anni abbiamo pensato che il cristiano doveva essere il poveraccio di turno. Ma Dio vuole portarci anche in posizioni dove abbiamo influenza nelle decisioni. Uno dei miei personaggi preferiti, e vi invito a studiare la sua storia, è William Wilberforce, in Inghilterra. Lui, quando si convertì, era un politico, il Dio messe nel suo cuore di abolire la schiavitù, la tratta degli schiavi che prendevano dalle Indie, dall'Africa e li portavano a lavorare nelle colonie inglesi. C'è un film, si chiama Amazing Grace, anche in italiano, vedetelo, è meraviglioso. E lui, quando si convertì, perché c'era questa brutta concezione che chi era cristiano non poteva stare nei posti alti perché dovevamo essere i poveracci della società, lui voleva lasciare tutto, la politica, tutto, e dedicarsi, pensava, no, al regno di Dio. Non pensava che poteva fare entrambe le cose. E va da un suo consulente spirituale, che era John Newton, quello che ha scritto Amazing Grace, che a noi fa Io voglio narrare, che non c'entra assolutamente niente. La conoscete? Amazing Grace, how sweet the sound. Lui ha scritto: questo John Newton, prima di diventare pastore, era uno schiavista, portava le navi con gli schiavi. E quando William Wilberforce andò a parlare con lui, disse: se Dio ti ha chiamato a questo, fallo finché non morirai. E lui dedicò tutta la sua vita per abolire la legge che era ok avere degli schiavi. Ci mise 30 anni. Ogni anno portava la legge e veniva bocciata. Ogni anno portava la legge e veniva bocciata. Per 30 anni. Per cercare di cambiare la cultura. Cercare di cambiare la società. E dopo 30 anni. Adesso la sua tomba è a Londra, nella cattedrale più importante dell'Inghilterra. E la gente va lì, anche non credenti, a ringraziare William Wilberforce. Dopo 30 anni passò la legge. Dopo 3 giorni morì. È come se Dio gli avesse detto: esatto, goditi 3 giorni, hai finito, ti posso portare a casa. William Wilberforce, studiate la sua storia, è meravigliosa. È come lui, Dio ci sta chiamando a volte, ad alcuni di noi, a avere anche posizioni dove possiamo influenzare le leggi e la nostra nazione, le scelte dei governi. Daniele aveva questo spirito straordinario. Quello che Dio aveva messo in lui lo portò a essere quasi il braccio destro di Dario, che era il re dopo il re dei persiani, che poi la Persia conquistò Babilonia. Lo portò a essere molto vicino al re Dario, erano quasi amici. E gli altri che erano con Daniele si ingelosirono e volevano in qualche modo cercare di rovinare Daniele. E quindi fecero firmare al re una legge che metteva in scacco matto Daniele. Qual era questa legge? Che per 30 giorni nessuno poteva pregare se non ai dei e al re Dario. Per 30 giorni. Non ho il tempo di leggerlo, ma credetemi, è così. Quando Daniele, lo leggete nel capitolo 6, anzi questo punto qua è buono che lo leggiamo, dice versetto 10 penso, sì, quando Daniele seppe che il decreto era firmato. Eccolo là. Questo è straordinario secondo me. Cioè appena riceve la notizia, e la notizia era per 30 giorni bisogna pregare solo ai dei di Babilonia o al re, se non lo fai, c'è sempre il se non lo fai nelle leggi, verrai buttato nella fossa dei leoni. Ci siete? Quando Daniele seppe che il documento era stato firmato, entrò in casa sua, quindi nella sua camera superiore, con le sue finestre aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno si inginocchiava, pregava e rendeva grazie al suo Dio, attenzione qui, come era solito fare anche prima. Se fossi stato un amico di Daniele, avrei detto: Daniele, ma per 30 giorni, ma chiudi ste finestre. Non ha detto 30 anni, ti posso capire se diceva 30 anni, 30 mesi, ma per 30 giorni. Ma non fare il religioso, questa routine che tu hai, tu queste finestre verso Gerusalemme, ma Dio legge il cuore. Dio guarda le notti, prega in silenzio, non ti far sentire, per 30 giorni chiudi queste finestre. E sapete, fratelli, io sto girando molto, senza fare critica a nessuno, ma una buona parte dei cristiani vivono un Vangelo a finestre chiuse. Un Vangelo silenzioso, tollerante, questa è la parola adesso che va di moda. Io tollero te, tu tolleri me. Non mi dire niente, io non dico niente a te. Chiudiamolo tutti quanti le finestre e abbiamo salva la vita. Perché chi poteva sapere che Daniele pregava? Perché lo vedevano, perché lui si metteva con le finestre dove? Era a Babilonia, ma il suo cuore era a Gerusalemme. E fu preso Daniele, perché sapete qual è stata la cosa che lo ha portato a fare questa decisione così facile? Capitolo 1. Come era solito fare anche prima. Sapete spesso i cristiani che vogliono fare? Vogliono pregare, vogliono digiunare, vogliono leggere la Bibbia quando si trovano in una difficoltà. Dio a volte nella sua grazia ci accoglie anche in questo. Ma dobbiamo imparare a prepararci per il peggio quando stiamo al meglio. Daniele era solito pregare. Salire nella sua stanza superiore, l'alto solaio, no? Rivolgersi verso Gerusalemme e pregare tre volte al giorno, ricordarsi: io vivo a Babilonia, ma io appartengo a Gerusalemme. Fratelli, noi possiamo essere palermitani, possiamo essere napoletani, possiamo essere toscani, campani, romani. Questa non è la nostra vera cittadinanza, voi lo sapete. La nostra cittadinanza è nel cielo. E tutto quello che di questa cultura contrasta la cultura del regno di Dio, noi come Chiesa dobbiamo cambiarla. Siamo trasformazione, siamo agenti di trasformazione. Diceva il mio professore nella scuola biblica una frase che mi è rimasta impressa, che la Chiesa è il volto umano del regno di Dio. Perché la gente vedrà il regno di Dio attraverso di noi. Sì, ad alcuni Gesù apparirà, ma sono casi rari. La maggior parte delle persone vedranno attraverso la Chiesa la manifestazione tangibile del regno di Dio. Daniele decise, fu preso, fu buttato nella fossa dei leoni. E sapete perché non fu mangiato? Di nuovo. Perché i leoni appartengono a Babilonia. E nella sua carne non c'era nulla. Non c'era cibo, i leoni non lo vedevano nemmeno. Dio mi fece, concludo con questa illustrazione, perdonate se ho preso un po' più di tempo. Io alcuni anni fa lavoravo in un'industria di borse e il mio capo aveva una passione particolare, può piacere o non piacere, era appassionato di pitoni, serpenti. A me non piaceva, a lui sì. E aveva un ufficio che era di fronte al mio e si era fatto costruire una teca, immaginate più o meno la grandezza dal pilastro fino al muro, dove aveva 12-13 pitoni di 2,5 metri, gialli, verdi, neri, delle bestioline non indifferenti. E io, il mio ufficio era a fianco, tutte le mattine, mi ricordo, io entravo, andavo nell'ufficio e me li contavo. Perché una volta ne scappò uno e non si trovò per 3 giorni. Io dissi fino al mio capo, finché non si trova, io qua non entro. Se n'era andato nella fabbrica, aveva mangiato qualche topo e poi lo ritrovarono. Perché sto dicendo questo? Perché io guardavo che lui ogni settimana gli dava da mangiare. Mangiavano solo vivo, topolini, galline, coniglietti, queste cose qua. Uno strazio da guardare comunque. E perché non conosci i serpenti? Io non lo sapevo, ma sono animali molto pigri. Stanno lì quasi tutta la giornata, si mettono sui rami. Che lui aveva fatto costruire tipo una giungla in questa cosa qui, no? Che devono avere una temperatura loro, eccetera. Stanno lì attorcigliati su se stessi. Quando prendono vita, quando entra la preda, si attivano. E una mattina di queste arrivai al lavoro, all'improvviso vidi nella teca che il mio capo aveva comprato un'iguana, non so se sono dei lucertoloni, sopra un ramo. E dissi vicino al mio capo, Fabrizio, ma vedo che l'iguana sta troppo tranquilla là dentro, ma non se la mangiano. E lui mi disse no, perché vedevo i serpenti pigri, non li vedevo attivi come quando entrava un topolino o altre cose. Mi disse no perché, e mi spiegò, disse che i serpenti hanno una vista tipo raggi X. Loro non vedono la sagoma, vedono il sangue. E mi disse, l'iguana è un anfibio, è un animale a sangue freddo, quindi il serpente non lo riesce proprio a vedere. E infatti io rimasi a guardare per un po', i serpenti addirittura ci strisciavano sopra, ma non lo vedevano. E lui stava lì, si mise sotto la luce e si faceva la tintarella, si metteva il sole, la liguana dentro in mezzo a 13 pitoni. Ogni tanto scendeva dal ramo, si prendeva una foglia di lattuga e se ne saliva, tranquillo. E Dio mi fece ricordare di Daniele. E il suo sangue non apparteneva a Babilonia. Che noi fratelli siamo stati lavati dal sangue di Gesù. E i pitoni di questo mondo, i leoni di questo mondo, se noi apparteniamo al Signore, non ci vedono, non ci possono sbranare, non ci possono mangiare. Sapete perché vi dico questo? Che quando furono buttati, quando Daniele fu tirato fuori e Dario disse anche lui le famose parole, il tuo Dio è il vero Dio, un altro re a Babilonia che dice il tuo Dio è il vero Dio, lui si arrabbiò contro quelli che avevano fatto il tranello e quando furono buttati non scesero nemmeno a terra, che furono sbranati dai leoni. Quindi i leoni avevano fame, non è che non avevano fame. Quello che cambiava era il sangue. In Daniele c'era il sangue del re di Israele. In Daniele quello che aveva mangiato aveva creato muscoli, aveva creato pelle che apparteneva al re di Israele. Alziamoci in piedi. Credo fermamente che Dio sta chiamando questa generazione a essere rivoluzionaria in Babilonia, in una società che è ostile al Vangelo, in una società che continua a mettere leggi che vanno contro la parola di Dio, una società che vorrebbe prendere alcune pagine, le vorrebbe stracciare e buttare perché quelle verità sono scomode. Una società che vorrebbe addirittura bruciare la Bibbia in alcuni casi, una società dove dice non è contro il cristianesimo, è contro il cristianesimo radicale, perché il cristianesimo che pensano loro è quello, vabbè, ma tutti quanti un giorno andremo in cielo, tu segui Buddha, tu segui Maometto, io seguo Gesù, tu a te che ti piace, Confucio, Tu che dici? Ti piace? Vabbè, non è, tanto, è lo stesso Dio, tu lo chiami Allah, io lo chiamo Yahweh, tu lo chiami Dio, ma alla fine siamo tutti fratelli, amici e via così. Ma Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E questo messaggio è scomodo. Questo messaggio che Dio ci ha dato nella nostra cultura, come diceva il pastore prima nell'ufficio che stavamo insieme, relativista, dove la verità ognuno se la crea a modo suo e a piacere suo, quando viene uno e dice io sono la verità, è scomodo. Perché se tu hai solo due scelte, o credi che lui è un pazzo e quindi dici no, tu sei un pazzo, o credi che lui è vero. E se è vero che lui è la verità, significa che lo devi seguire. Amen. Quindi preghiamo. Signore, grazie che tu chiami la tua chiesa ad essere come Daniele e i suoi amici, Signore, a Babilonia, Signore. In questa società, Signore, che diventa ogni giorno dipendente da sostanze, da alcol, da droga, da pornografia, da gioco d'azzardo, da internet, dai cellulari, dagli smartphone, da Facebook, Signore, mentre tutte queste distrazioni cercano di rubare il nostro tempo, di farci inginocchiare alla statua di questo mondo, alle statue, agli idoli di questo mondo. Signore, ti chiediamo, Signore, che come Daniele possiamo fare una scelta stasera, e penso che molti la già hanno fatta, ma vogliamo rinnovare il voto, Signore, di non contaminarci con i cibi che vengono dalla tavola del re di Babilonia, ma ogni giorno vogliamo prendere l'abitudine, come Daniele, di sederci a tavola con te, perché tu apparecchi la tavola di fronte ai nostri nemici. E il tuo cibo ci fa bene, il tuo cibo ci rafforza, il tuo cibo mette in noi muscoli per combattere in questo mondo. Grazie Padre, che stasera beviamo del tuo sangue e mangiamo la tua carne ancora una volta, Signore. La tua parola è pane, la tua parola è vita, la tua parola si incarna ancora in noi stamattina. Grazie Signore, rendici dei agenti rivoluzionari, delle persone che vogliono trasformare quando c'è un bisogno intorno a noi, Signore, vogliamo agire, Signore, per trasformare, per chiamare e per cambiare le circostanze intorno a noi. Grazie Padre, nel nome di Gesù.